Un caro saluto. Quando ci siamo salutati la volta scorsa, abbiamo anticipato il tema di questa settimana, ovvero il problema degli universali. Perché problema? Perché ad un certo punto si è sentita l'esigenza di chiarire il rapporto tra voces e res, tra linguaggio e realtà, che rappresentava poi il cuore degli studi grammaticali e della dialettica. Fu un tema vivacemente dibattuto, questo, nel secolo XII, in quanto ricco di implicazioni linguistiche, gnoseologiche, ovvero attinenti alla conoscenza, ma soprattutto teologiche. Si trattava di determinare, infatti, il fondamento e il valore di concetti e termini universali, quali animale o uomo, applicabili a una molteplicità di individui. Più in generale si trattava di cogliere quale rapporto vi fosse tra le idee o le categorie mentali espresse con termini linguistici e le realtà al di fuori della nostra mente, quindi tra parole e cose, tra pensiero ed essere. Non è una questione di poco conto, credo che sia facilmente comprensibile questo, poiché su di essa si basa la nostra conoscenza. Proprio su questo stesso punto, secoli dopo, sarebbe avvenuta una drammatica frattura tra i vagheggiamenti di una filosofia ormai alienata e senza Dio da una parte e la realtà delle cose dall'altra. È dunque un aspetto al quale va prestata massima attenzione se vogliamo restituire un'anima al sapere umano. Gli universalia sono quindi essenze che esistono di per sé, separate dalle cose e dagli individui concreti nelle quali si realizzano, come le idee platoniche, ad esempio, oppure come pensava Aristotele, risiedono solamente nelle cose e negli individui concreti, ed è la nostra mente poi ad astrarle. Oppure ancora, questi universali esistono esclusivamente nella mente che li concepisce e non sono nient'altro che idee generali. A seconda delle risposte date a queste domande, sono sorti il realismo, il nominalismo e il realismo moderato. Analizziamoli uno ad uno. Prima soluzione, quella realista. Secondo tale ipotesi, di chiara ascendenza platonica, i termini universali sono le res o entità metafisiche sussistenti, quindi esistono nella realtà. V'è una perfetta corrispondenza tra i concetti universali e il mondo reale. Promotore di questa convinzione fu in particolare Guglielmo di Champoux, nato nel 1070 e morto nel 1121. Grammatica, retorica e logica non avrebbero quindi un valore puramente formale. Quando Giovanni Scotti Riugina presentò la sua interpretazione realistica degli universali, provocò grande scalpore. Infatti, in quel particolare momento storico, la sua concezione, stabilendo una stretta corrispondenza tra il pensiero e le cose, significò la rivalutazione della ricerca logico-filosofica. Studiare il linguaggio voleva dire, infatti, conoscere la realtà, ed essendo questa una teofania, ovvero una manifestazione del divino, voleva dire, in ultima analisi, conoscere quel Dio sulle cui idee universali ed eterne tutto era modellato. Con lo sviluppo degli studi grammaticali, quando, come detto, fu Guglielmo di Champoux a far propria questa teoria, la sua concezione metafisica parve una posizione reazionaria, per così dire, dominata dalla preoccupazione di far apparire in tutti i modi l'universale in re, nelle cose. Se gli universali fossero infatti reali in se stessi e presenti essenzialmente in ciascun individuo, allora non differirebbero tra loro in nulla per essenza, ma solo per la varietà dei cosiddetti accidenti. Tra i critici spiccò in particolare il discepolo di Guglielmo, Abelardo, che già conosciamo. Egli scrisse: «Se un'identica essenza, pur rivestendo forme diverse, sussiste nei soggetti singolari, è necessario che questa essenza, che ha assunto queste forme, sia quella medesima essenza che ha assunto altre forme, cosicché l'animale che possiede la forma della razionalità sia lo stesso animale formato dall'irrazionalità, e così l'animale razionale sarebbe insieme animale irrazionale, con la conseguenza che nello stesso soggetto si avrebbe la simultaneità dei contrari». Secondo Abelardo, quindi, accettare la tesi realista costringerebbe ad ammettere simultaneamente nello stesso soggetto predicati contraddittori. Cosa spinse Abelardo a respingere la tesi del suo maestro? Innanzitutto Aristotele, che nel suo Peri Hermeneias definì l'universale come quod notum est predicari de pluribus, vale a dire ciò che è predicabile di più enti. Se ciò è vero, l'universale non può essere una res, un ente oggettivo, poiché se così fosse non potrebbe fungere da predicato di un altro ente, secondo il principio res de re non predicatur. In secondo luogo, la soluzione realista, attribuendo una sostanza numericamente identica a tutti gli esseri classificati con lo stesso concetto universale, rende puramente accidentale la loro distinzione, o per meglio dire, la fonda solo su forme e proprietà accidentali, il che stonava in un'epoca come quella che esaltava la ratio e l'individuo a livello filosofico e sociale. Seconda soluzione, quella nominalista. A contrapporsi al realismo di Guglielmo fu anche il nominalismo di Rossellino di Compiègne, nato attorno al 1050 e morto poco dopo il 1120. A suo parere, i concetti universali non avrebbero alcun valore, né semantico né predicativo, poiché non si possono riferire ad alcuna res. Tutto ciò che esiste è individuo o separato, e nulla esiste oltre l'individualità, nil est preter individuum. Tale teoria, negando ogni valore agli universali, è fondamentalmente scettica e rende la conoscenza umana un'attività puramente analitica di fatti concreti e individuali, incapace di giungere a livelli di carattere generale. Esisterebbe, insomma, solo il qui ed ora. La fonte maggiore per conoscere il nominalismo di Rossellino è costituita dal De Incarnazione Verbi di Sant'Anselmo d'Aosta, che analizza il legame tra l'eresia teologica e la soluzione nominalista del problema degli universali. Fu proprio Sant'Anselmo a dire che gli universali sarebbero per Rossellino puro flatus vocis, semplici emissioni di voce, che non rimandano ad alcunché di oggettivo. La ragione sarebbe cioè incapace di elevarsi al di sopra delle realtà individuali e materiali. Da qui la domanda fondamentale che Sant'Anselmo pone. Colui che non è capace di intendere come più buoni nella loro specie non siano che un solo bue, si chiede, come potrà comprendere che nella natura profondamente misteriosa di Dio più persone, ciascuna delle quali è Dio perfetto, costituiscono un solo Dio? È un interrogativo legittimo. Nasce qui il cosiddetto triteismo di Rossellino, l'incapacità cioè di giungere ad affermare l'unità delle tre persone della Trinità, considerandole invece sostanzialmente diverse tra loro. Il nominalismo è dunque una teoria che esalta l'individuale a totale detrimento dell'universale. Con queste premesse era inevitabile che si giungesse ad assumere provvedimenti nei confronti di Roscellino, così da chiarire e ribadire quale fosse la retta dottrina. Nel concilio di Soissons del 1121, pertanto, Roscellino venne accusato giustamente di insegnare che vi fossero tre dei. A seguito di ciò venne espulso prima dalla Francia e poi dall'Inghilterra. Dopo un viaggio a Roma, tuttavia, riconosciuto il proprio errore, si riconciliò con la Chiesa e poté tornare a Besançon. Infine c'è la soluzione del realismo moderato. Di cosa si tratta? Abelardo cercò di rispondere a questa domanda e scrisse: «Vi è un'altra teoria intorno agli universali che è più conforme alla ragione ed è quella che non attribuisce l'universalità né alla res né alle voces, ma sostiene che singolari o universali sono il sermones». Diciamo dunque che universali sono il sermones in quanto hanno ricevuto fin dall'origine, cioè dall'istituzione degli uomini, la proprietà di essere predicati di molti. Nella realtà, cioè, tutto è individuale. Tuttavia, la razza umana ha la capacità di distinguere e separare col pensiero i diversi elementi che nella realtà sussistono uniti. La nostra ragione, analizzando e comparando, è quindi in grado di cogliere tra gli individui di una stessa specie quali siano gli aspetti peculiari comuni a tutti, e su questa similitudo o status communis, colto dall'intelletto, si fondano i concetti universali, che a differenza di quelli individuali non ci danno la forma propria e determinata dei singoli, ma forniscono un'immagine comune di una pluralità di individui. Cos'è allora, secondo il realismo moderato, l'universale? È un sermo qui generatur ab intellectu et generat intellectum, vale a dire è un concetto o un discorso mentale che scaturisce da un processo astrattivo e che genera l'intellezione delle cose, ci fa capire cosa siano ex istituzione, ovvero per umana convenzione, cogliendo quale sia lo status comune a una pluralità di soggetti. Su queste basi Abelardo diede avvio a una ricchissima fioritura di studi sul linguaggio e sulla logica. Ma questo non chiuse definitivamente, non pose la parola fine al problema degli universali, che lungi dall'essere risolto, si proporrà nuovamente nel secolo XIV, dividendo gli scolastici in opposte tendenze filosofiche. E si può dire che in qualche modo prosegua sino ad oggi, con tutto il suo carico di errori che abbiamo visto condussero Roscellino addirittura verso l'eresia, quella triteista. Questo, che magari ad occhi poco pratici di questioni filosofiche può apparire un aspetto marginale, si rivela invece essere un punto nodale del dibattito speculativo. Per questo vale la pena approfondire l'argomento e cercare di capirne tutte le implicanze. Da una parte ci sono i realisti, soprattutto i seguaci di Duns Scoto, che ritengono l'esistenza delle entità universali indispensabile per comprendere cosa vi sia di comune tra gli individui di uno stesso genere o specie. Dall'altra parte ci sono invece i nominalisti, in particolar modo i seguaci di Guglielmo di Ockham, secondo i quali gli universali non fanno riferimento ad alcuna essenza, ma hanno solo un significato linguistico. Noi siamo in grado di affermare di una persona, ad esempio di Socrate, che è un uomo, e siamo in grado di affermare di un animale, ad esempio di Fido, che è un cane. Questo non perché vi sia una natura comune a tutti gli uomini o a tutti i cani, ma perché il nostro linguaggio muta in rapporto alla sua funzione, cioè a come lo utilizziamo. Così la parola uomo può essere utilizzata sia per indicare un uomo particolare, come Socrate, sia per designare determinati aspetti comuni a tutti gli uomini, come il fatto che siano tutti creature razionali. Tali usi vengono codificati mediante la dottrina della suppositio, cioè mediante lo studio delle varie funzioni linguistiche che un termine può assumere all'interno della proposizione. Oltre agli aspetti linguistici e dialettici, il secolo XII è stato però anche quello in cui si giunse a riordinare la teologia, elaborando una sua sistemazione, un'esposizione unitaria e ordinata delle verità di fede, della dottrina cattolica. Nacquero così le Summe o Sentenzie, che, data la difficoltà di procurarsi i manoscritti, funzionarono come vere e proprie enciclopedie in materia. Furono strumenti essenziali per tutto il Medioevo, tanto per lo studio quanto per l'insegnamento. Tra questi, i libri Quatuor Sententiarum di Pietro Lombardo, vescovo e teologo, ebbero un'importanza centrale per tutto il Medioevo. Pietro Lombardo nacque a Lumellogno di Novara nel 1100. Ricevette la sua prima formazione teologica a Bologna. Dopo il 1136 si recò per completare gli studi prima a Reims e successivamente presso la scuola di San Vittore a Parigi, città dove poi insegnò teologia presso la scuola cattedrale e dove nel 1159 venne elevato alla dignità episcopale. Morì poco dopo, nel 1160. Le sentenze di Pietro Lombardo, scritte tra il 1150 e il 1152, divennero ben presto uno dei testi fondamentali della cultura filosofica medievale e furono oggetto di innumerevoli commenti fino alla fine del XVI secolo. Il primo libro tratta del tema di Dio uno e trino. Il secondo riguarda il Dio creatore, la grazia, il peccato originale e quello attuale. Il terzo concerne l'incarnazione, le virtù e i comandamenti. Il quarto invece è dedicato ai sacramenti e ai novissimi. Si tratta insomma di un compendio della dottrina cristiana desunta dalla scrittura, dall'autorità dei padri della Chiesa e dalle figure di spicco della teologia del tempo. In quest'opera riconosce infatti i diritti della ragione, ma senza giungere a sottomettervi la fede. E questo grande equilibrio è stato probabilmente la ragione del suo successo. Secondo Pietro Lombardo, l'uomo può arrivare a Dio a partire dalle cose create. L'immagine della Trinità, ovvero la sua unità, la sua forma e il suo ordine, si riflettono infatti in esse e nelle facoltà dell'anima. Il libero arbitrio appartiene insieme alla sfera della ragione e a quella della volontà. Perché l'uomo dunque scelga il bene anziché il male, cioè il peccato e la pena ad esso conseguente, ha bisogno della grazia divina che è sempre gratuita. Il Concilio Lateranense del 1215 approvò l'opera di Pietro Lombardo. Uno dei nomi di spicco della fine del XII secolo è quello di Giovanni di Salisbury. Nacque a Old Sarum tra il 1115 e il 1120. Qui iniziò i propri studi, che poi proseguì prima ad Exeter, infine dal 1136 a Parigi. Per sostentarsi in questo periodo fu tutore dei figli di diverse famiglie aristocratiche. Come maestro di dialettica ebbe Pietro Abelardo, di cui scrisse: «Ai suoi piedi ricevetti i primi rudimenti dell'arte logica e assorbii con appassionata avidità tutto ciò che veniva dalla sua bocca». Ebbe poi come maestri Alberico di Reims, Roberto di Melun e Guglielmo di Conches. Dopo il 1141 tornò a studiare grammatica sotto la guida di Riccardo Vescovo, dialettica con Gilberto Porretano, retorica con Teodorico di Chartres e Pietro Elia, le arti del quadrivio con Ardevin il Germanico, teologia con Roberto Poulon e con Simone di Poissy fino al 1147. Negli ultimi anni si trasferì dalla capitale francese a Moutier-la-Selle, dove era abate Pietro di Celle, del quale fu chierico. Fu probabilmente lui a far entrare Giovanni nell'entourage dell'arcivescovo di Canterbury, Teobaldo di Bec. Giovanni fu per lui diplomatico, svolse missioni come inviato alla corte papale e fu presente al concilio di Reims del 1148, indetto da Papa Eugenio III nella chiesa di Santa Maria. Conobbe anche Nicola Brixpier, che nel 1154 divenne pontefice col nome di Adriano IV. Dopo aver viaggiato molto, nel 1154 venne nominato anche segretario dell'arcivescovo Teobaldo e venne in questa veste incaricato di redigere corrispondenze su questioni ecclesiastiche. Nel 1156 intervenne nella questione irlandese e questo potrebbe averlo posto in cattiva luce nei confronti del sovrano Enrico II. Nel 1159 scrisse le sue maggiori opere, il Policraticus, il Metalogicon e il poema Enteticus de Dogmate Philosophorum. Quando lo stato di salute dell'arcivescovo Teobaldo peggiorò, questi affidò a Giovanni, in cui riponeva grande fiducia, un ruolo sempre più di primo piano. Alla morte del primate in Inghilterra gli succedette Thomas Becket, fino a quel momento cancelliere del re. Giovanni rimase a Canterbury, ma il suo ruolo venne sostanzialmente ridisegnato e ridotto. Scrisse proprio in quel periodo La vita Anselmi. Poi, tra la fine del 1163 e l'inizio del 1164, venne esiliato in Francia. Era caduto in disgrazia presso il sovrano Enrico II per le sue posizioni di strenua difesa dei diritti della Chiesa. Fu accolto dall'amico Pietro di Celle, all'epoca abate di Saint-Rémy a Reims. Qui portò a termine l'Historia Pontificalis. Il 16 novembre 1170 gli fu concesso di rientrare in patria. Dopo essersi recato velocemente a Canterbury, andò ad Exeter in visita dalla madre, ormai morente. Dopo l'assassinio dell'arcivescovo Becket, avvenuto nella cattedrale di Canterbury il 29 dicembre 1170, Giovanni cercò di promuoverne la canonizzazione anche attraverso la sua opera Vita Tome. Il 21 febbraio 1173 Thomas Becket venne proclamato santo da Papa Alessandro III. Nel 1176 Giovanni venne nominato vescovo di Chartres e l'8 agosto prese possesso della sua sede episcopale. Nel 1179 partecipò al terzo concilio laterano. Morì il 25 ottobre 1180 a Chartres e venne sepolto presso la vicina abbazia di Nostra Signora di Josafat. Lettore di Cicerone e di Seneca, profondo conoscitore della logica di Aristotele, Giovanni di Salisbury fu un difensore appassionato dell'educazione umanistica. Promosse il criterio della conoscenza probabile, espresso proprio da Cicerone, per sfuggire alla verbosità da una parte e al dogmatismo dall'altra. Scrisse: «Preferisco dubitare sulle singole cose insieme agli accademici, piuttosto che definire temerariamente, attraverso una dannosa simulazione, ciò che resta ancora ignoto e nascosto». Se da una parte quindi osserva come vi siano verità che l'uomo attraverso i sensi, la ragione e la fede può raggiungere, dall'altra vi sono però anche problemi di fronte ai quali è bene sospendere il giudizio e fermarsi, come la questione dell'origine dell'anima, il tema della provvidenza, del caso e del libero arbitrio, quello degli universali ed altri. Giovanni chiede che su argomenti come questi non si cerchi di spacciare per soluzioni definitive e assolute quelle che di contro sono solo tentativi di spiegazione. Giovanni di Salisbury fu un convinto fautore della distinzione tra ragione e fede e fu il primo autore medievale di un'opera sistematica di teoria politica. Come scrisse nel Policraticus, riteneva che la società avesse un'anima, ovvero l'autorità ecclesiastica, e un corpo, ovvero l'autorità civile. A suo giudizio, l'anima è superiore al corpo, quindi l'autorità ecclesiastica è superiore a quella civile. Qualora il principe violasse quest'ordine obiettivo della legge divina, egli si trasformerebbe in un tiranno cui è lecito disubbidire e che è glorioso uccidere. La legge è legge solo se è volontà di equità e di giustizia, e l'equità, che è legge di Dio, esige, come aveva detto Cicerone nel De Invenzione, un uguale trattamento giuridico in circostanze uguali, in modo tale che a ciascuno venga dato il suo. Vi sono poi leggi, afferma Giovanni di Salisbury, che posseggono una validità eterna, che sono obbligatorie presso tutti i popoli e in ogni tempo, e che pertanto non possono venire infrante. Si potrebbe osservare come, secondo gli adulatori, il principe non sia soggetto alla legge, ma, osserva il nostro autore, questa è appunto adulazione e non verità. Anche il principe e il re sono vincolati alla legge, come tutti, ed aggiunge nel Policraticus: l'autorità del principe deriva dall'autorità del diritto. Ecco spiegato per quale motivo il principe non può contravvenire alla legge, a meno, come detto, di non trasformarsi in un tiranno con piena liceità, a quel punto per i sudditi, di ricorrere anche al tirannicidio. Bene, siamo giunti al termine anche di questa nuova tappa del nostro cammino filosofico verso Dio. Ora ci prendiamo una pausa, durante la quale poter riflettere su quanto appreso, poi ci ritroviamo tra 7 giorni esatti, puntuali come sempre, su Radio Buon Consiglio, per una nuova puntata di Acros. Grazie davvero dell'ascolto e a tutti un caro saluto.